Ciao. Cambiamo totalmente argomento e tipo di talk. Questo qui è un talk sulle metacronologie informatiche. Che cosa significa? Significa che parliamo di tempo. Parliamo di tempo informatica. L'idea di questo talk mi è venuta perché è un po' di tempo che penso sempre al tempo, che adesso inizierebbe non solo stavo questa parola, perché penso sempre di non avere abbastanza per fare tutte le cose che vorrei dal lavoro, dall'attivismo, dalle relazioni personali, hobby, eccetera, eccetera. E com'è possibile avere questa sensazione se siamo nell'era digitale e ci avevano promesso che dovevamo avere più tempo libero, meno lavoro, tutte queste cose qua? E cosa è successo invece? E quindi, siccome appunto mi sono iniziata a fare queste domande, queste necessità, nelle mie ricerche di storia dell'informatica mi sono messa ad approfondire un po' questa questione ultimamente. Diciamo uno dei problemi fondamentali del tempo è la famosa legge di Moore. La famosa legge di Moore che dice che il numero dei componenti che si possono mettere su di un chip cresce in maniera fondamentalmente esponenziale. E questa legge è stata abbastanza importante a livello di immaginario nell'informatica, soprattutto nel proiettare questa idea per cui i computer sarebbero inevitabilmente diventati più piccoli, più potenti, sarebbero stati ovunque, eccetera, eccetera. Come appunto se fosse una cosa data, cioè era così e basta. Però andiamo a vedere com'era di preciso la legge di Moore, cioè che cosa diceva. Facciamo, se vi va, un piccolo sondaggio, perché sono in realtà diverse formule che si sentono in giro, quindi raddoppia questo numero di chip ogni 24 mesi, ogni 18 mesi, ogni 12, ogni 26, tutte le precedenti, nessuna delle precedenti. Se vi va facciamo un mini sondaggio, chi dice ogni 24 mesi? Nessuno. Uno. Ogni 18 mesi. Ok? 12? 26? 26? Cioè 26? Tutte? Nessuna? A qualcuno per nessuna. In realtà sono tutte le precedenti, perché in realtà la legge di Moore è una legge che però nel tempo, diciamo, è stata un po' ritoccata. La primissima versione è del 1965 e riportava il fatto che questo numero di componenti su un chip sarebbe raddoppiato ogni anno, ogni 12 mesi. E in realtà questa prima formulazione non era neanche basata su un calcolo tecnico, ma su un calcolo soprattutto economico, sul fatto che semplicemente i costi di produzione si sarebbero ridotti e si sarebbero ridotti il numero degli errori e quindi si sarebbero prodotti più chip e quindi costava meno, se facevano di più, eccetera, eccetera. 10 anni dopo, Gordon Moore, che è appunto la persona che ha formulato questa legge, ripubblica un altro articolo in cui ha rifatto un po' di calcoli in realtà, e guardando in realtà quello che cosa era successo nei 10 anni precedenti, e ha riformulato la legge dicendo no, in realtà vedendo un po' che cosa è successo, siamo più o meno a circa ogni 2 anni. E in questo periodo è anche verso la metà degli anni 70 anche il periodo in cui questa legge di Moore inizia a diventare sempre più famosa e ad essere chiamata legge di Moore, perché Moore non l'aveva chiamata così all'inizio, era solo una sua previsione. Quindi diciamo l'importanza anche simbolica è arrivata dopo, gli è stata data, perché poi era figa, effettivamente c'era la curva che era tutta bella e carina e quindi gli è piaciuta. Però appunto questa formulazione degli anni 70 è basata su ok, che cosa è successo finora, sì, è successo questo, non è una vera previsione, è stata più un guardare che cosa era successo. E in questo periodo anche appunto viene popolarizzata e nel 95, nel, sì, 95 c'è un'altra formulazione che è quella che poi viene usata oggi più spesso, in cui Moore dice no, in realtà non sono proprio 2 anni più 26 mesi, e questa diciamo è l'ultima, ma appunto si basa soprattutto sui dati di metà degli anni 70, e anche questa non è una cosa che è scritta nella pietra, ma è un calcolo che è stato fatto, che è stato anche accomodato, alcuni dati sono stati anche selezionati, perché appunto l'idea non era neanche quella di fare una previsione, ma di descrivere che cosa stava succedendo. E quello dei 18 mesi in realtà è un fake che però si sente, ma non venne mai, non è stato mai scritto da Moore, fu un intervallo che i giornalisti hanno iniziato, non si capisce bene perché, e ogni tanto è uscito fuori questo 18 mesi. Però quindi alla fine di tutto, in realtà questa legge di Moore non è questa, diciamo appunto, questa roba scritta nella pietra, però ha avuto sicuramente un'importanza simbolica molto forte a livello immaginario nel propagandare questa idea per cui l'informatica appunto ha uno sviluppo di tipo deterministico dato da appunto questa velocità che cresce, questa potenza che cresce, e quindi appunto tecno-ottimismo, le sorti del mondo saranno meravigliose grazie ai computer eccetera eccetera. Però appunto questa scelta anche di focalizzare la stessa ricerca e sviluppo sulla legge di Moore è stata una scelta, perché nel momento in cui appunto questa previsione, questa formulazione è diventata una legge, ha anche generato tutta una serie di aspettative in cui produceva la tecnologia, per cui effettivamente si è lavorato privilegiando quell'aspetto specifico della tecnologia, cioè la velocità, invece che privilegiare un qualsiasi altro aspetto come potrebbe essere la sicurezza o la privacy o la sostenibilità dei materiali. Si è deciso di privilegiare la velocità, quindi è stata una scelta. È stata una scelta che però ha generato appunto delle conseguenze, tra cui appunto anche questa sorta di paura del restare indietro nei processi di innovazione tecnologica, che magari a volte può aver spinto magari la creazione di tecnologie nuove interessanti, però altre volte invece è stato soltanto un affannarsi nel cercare nuove innovazioni che poi non servivano, non erano appropriate. Però in realtà tutti questi discorsi, tutta questa idea anche della tecnologia come qualcosa di inarrestabile, che deve andare così per forza, è stata criticata anche spesso nel tempo. E quindi facciamo un gioco che si chiama Indovina Quando, in cui leggo delle citazioni e proviamo a indovinare quando sono state dette, e poi ve lo dico. Allora, la prima, forse sono un po' lunghe. C'è un'atmosfera di inevitabilità rispetto allo sviluppo della tecnologia, che sembra sia dovuta a discorsi esclusivamente economici e di produttività elevata per essere competitiva a livello mondiale. Inoltre, questo processo è visto come una forza esterna che sta al di sopra anche dei ricercatori. Per quanto li riguarda, è come se la tecnologia generasse se stessa. È un gioco, un'impossibilità a fermarsi nel cercare sempre nuove possibilità di applicazione. Idea. Anni 70, 80, un anno a caso?
85.
2001?
70.
70, dietro che dicevi?
70.
70, ok.
Prima.
Ancora prima? Ok. Poi ve le dico tutte alla fine, andiamo con la seconda. Alcuni spazi possono forse essere ricavati per la progettazione di strumenti più consoni alle reali esigenze degli utenti, purché si rinuncia ad assumere come criteri guida della progettazione quelli che finora sono sempre stati assunti: aumento della velocità di elaborazione, risparmio di memoria, risparmio di manodopera. Quindi perché no, magari, ah sì sì, magari non è, non ho detto che sono sui computer, sono frasi a caso.
Anni
90. 70.
90.
Un altro per i 90, ok. Quest'altro ci dice invece, le multinazionali che producono elettronica hanno un'organizzazione produttiva basata sul fatto che tutti i montaggi sono fatti in sud-est asiatico, dove è possibile utilizzare manodopera prevalentemente femminile, ragazze dai 10 ai 18 anni per 10-12 ore al giorno con dei costi bassissimi.
90.
90.
2007.
Quindi questo sembra che siamo più sugli anni 90, tu no, tu dici che è prima.
È prima. Si vede, sono già giornalistiche come citazioni o in campo scientifico? Cioè, sono già opinione pubblica? No?
Sì, sono da libri pubblicati, conferenze, diciamo.
Ok. Sì. 90.
90.
Fine 90.
L'ultima. Ogni anno il microprocessore diventa sempre più sofisticato e prodotto a costi sempre più bassi. Per queste caratteristiche del prodotto, anche le tecnologie che producono il microprocessore sono molto sofisticate e si rinnovano velocemente con un ritmo di obsolescenza degli impianti che si aggira intorno ai 4-5 anni. Il costo altissimo dell'ammortamento è e sarà anche in futuro la spinta prevalente all'utilizzo degli impianti a pieno regime.
85.
85.
65.
65.
2011.
2011. Bene. Ok, ricordatevi perché adesso le mettiamo in fila nei punti da dove vengono. E le metatecnologie informatiche, quindi c'era, mentre succedono nel frattempo tutta questa cosa della legge di Moore che viene detta, ridetta, però comunque lì è per forza, che cosa succede qua in Italia, a casa nostra, come ci ha toccati? Innanzitutto tutta la questione della frenesia dell'adozione dei computer, ci tocca molto perché, come sappiamo, in Italia una cultura informatica, soprattutto a livello delle istituzioni, c'è stata, cioè forse non c'è mai stata, e si vede in varie cose. Per esempio, tutti i processi di informatizzazione dello Stato, che in altri punti d'Europa sono iniziati in maniera più massiccia, magari dagli anni 70, in Italia c'è stato un disastro. Per esempio c'è questo articolo dell'Unità del settembre del 76 che parla dei computer che sono stati utilizzati al Ministero della Giustizia e scopriamo che avevano comprato un computer Honeywell per il casellario penale, poi avevano altri due computer Univac per la Cassazione e per la gestione del personale e poi avevano appena dato un appalto all'IBM per la gestione dei sistemi di ricerca nelle carceri. E questi qui sono gli anni 70 e non sono i computer di adesso, sono i computer che non sono interoperabili fra di loro. Quindi in teoria un comune, un qualcosa, una sede del ministero che aveva bisogno di accedere a tutte queste cose avrebbe avuto bisogno di avere ognuno di questi computer dentro la loro sede. Ovviamente non ha nessun senso. Ora, da un punto di vista politico può anche essere interessante perché lo Stato si è autosabotato nell'informatizzarsi, quindi magari, però comunque sono gli anni 70 e non avevano certo bisogno dei computer per fare la repressione, quindi alla fine non è che ce n'è venuto molto, molto, se non avere speso un sacco di soldi per cose che poi non venivano usate. E tutta appunto questa adozione sconsiderata e tutta la mitologia anche che c'era dietro veniva in realtà criticata molto anche ai tempi. Per esempio nel 1976 esce un libro molto interessante che si chiama Il calcolatore del capitale, che fu una delle prime analisi marxiste dell'informatica, ma proprio da una prospettiva politica, cioè come possiamo utilizzare davvero i computer in un modo alternativo? E la risposta appunto di questo libro era che in realtà si possono utilizzare, ma bisogna davvero scardinare in qualche modo tutto l'impianto ideologico anche che c'è dietro e riorientare la produzione in, secondo dei valori completamente diversi. E c'è un plazza. Questo libro è un esempio di questa critica che inizia a montare ed è una critica molto interessante perché inizia negli anni 80 ad essere una critica che si sviluppa anche all'interno del movimento femminista tramite all'inizio, questo come esempio di un convegno e poi una serie di altre occasioni di libri in cui si affronta soprattutto il tema del lavoro. E la domanda di base è: ma il tempo di chi sarà liberato da questi computer? Perché appunto tutte le promesse del lavorare di meno grazie ai computer, eccetera, eccetera. E nel 1983 si tiene questo convegno a Torino, è un convegno internazionale organizzato da varie anime del movimento femminista del tempo, sia delle anime più delle parti più istituzionalizzate come i centri per le donne, la casa delle donne, sia poi anche la partecipazione di collettivi femministi non specificati, più diciamo non istituzionalizzati. E questo convegno è appunto un convegno che parla in realtà in generale delle donne e del lavoro, e c'è però una traccia specifica che è sulle donne e le nuove tecnologie. E in questa traccia il tema del tempo viene appunto affrontato diverse volte. E qui c'è appunto una un'altra delle nostre citazioni, che è questa qui di Agnese Di Cirillo, che parla di questa atmosfera di inevitabilità. E questa partecipante al congresso parla in qualità di ricercatrice nel settore dell'informatica, e il problema che si sta affrontando in questo convegno è appunto il fatto che quando si parla di tempo e di informatica si tende sempre a guardare il tempo da una prospettiva maschile, cioè che si focalizza soprattutto sul tempo di produzione, senza andare a considerare l'esistenza di un altro ordine di tempo, che è appunto quello della riproduzione, e cioè tutto il tempo della cura, che è un tempo che viene appaltato soprattutto al genere femminile, anzi a quei tempi quasi esclusivamente direi, e non è assolutamente messo in conto o considerato quando ci sono queste narrazioni con le promesse dell'informatica, eccetera, eccetera. E qui questa ricercatrice parla appunto dell'ambito della ricerca e di come anche tra i suoi colleghi uomini, anche lei essendo essa stessa una ricercatrice in ambito informatico, si sente diversa dai suoi colleghi uomini, perché oltre appunto a questa cosa dell'inevitabilità, per esempio parla della competizione, del fatto che molti lavorano oltre l'orario di lavoro, mentre per lei e per le altre sue poche colleghe donne non è possibile lavorare oltre l'orario di lavoro, perché ci sono tutta un'altra serie di doveri a cui devono badare. E se appunto già nella stessa Italia a livello tra uomini e donne c'è questa diversa organizzazione del tempo, se si guarda a livello globale ci sono delle differenze ulteriori, perché per esempio quest'altra partecipante al congresso racconta dell'esperienza delle lavoratrici nelle multinazionali che producono la microelettronica. E questa donna è una lavoratrice alla SGS ATES, che oggi è la STS Microprocessori, che è una delle poche aziende al mondo che producono microprocessori e che nasce dalla fondazione di questa azienda italiana, dalla fusione di questa azienda italiana con un'azienda francese. E quindi sì, è interessante perché è proprio la storia di come anche tutto questo mercato nel corso del tempo diventa sempre più frenetico, e qui proprio nel nostro paese c'è un esempio di una realtà che è stata all'interno di questo processo di produzione per decenni e decenni. E quindi parla di come già negli anni '80 esistevano questi processi di delocalizzazione e di sfruttamento fuori dall'Italia. E questo è interessante perché appunto già se si guardano i tempi tra gli uomini e le donne in Italia si vede un dislivello, se si guarda anche facendo una comparazione tra una donna italiana e una non italiana ancora peggio, perché queste donne devono lavorare ancora di più e da un'età ancora più giovane, quindi per molto più tempo. E l'ultimo esempio viene da un libro che si collega perché viene da un'altra lavoratrice della stessa azienda, quindi parla di nuovo di questa evoluzione della produzione dei microprocessori. E viene da questo libro che si chiama Terminale Donna, che è una raccolta di saggi uscita in parte dopo il convegno, dopo altre iniziative, su appunto donna e le donne e nuove tecnologie. E Pinuccia Cazzaniga parla appunto del fatto che nella SGS la produzione nella metà degli anni '80 è diventata a ciclo continuo. Quindi prima non si lavorava 24/7, ma c'era un orario, non so quale fosse, però sorta di orario di ufficio, comunque non a ciclo continuo. E nella storia parla di come in realtà questo cambio nel modo di produzione ha generato un sacco di problemi per le donne proprio che lavorano in questa fabbrica. Di nuovo per problemi di tempo. Uno, perché le donne non vogliono fare il turno di notte perché non si sentono sicure nell'andare a prendere l'autobus da sole dalla fabbrica a casa, quale sia lo spostamento di notte. E due, perché le donne non vogliono lavorare nel fine settimana. E di nuovo, questo non è certamente perché hanno delle cose da fare, perché vogliono andare al museo, ma perché il fine settimana devono lavare tutti i panni che si sono accumulati dalla settimana passata e fare le grandi pulizie, eccetera, eccetera. Quindi di nuovo un dislivello nel modo in cui il tempo viene percepito anche all'interno della stessa fabbrica tra i lavoratori uomini e le lavoratrici donne. Sicuramente appunto la produzione a ciclo continuo non piace a nessuno, però in alcuni casi alcuni soggetti sono particolarmente colpiti da questo nuovo rapporto temporale. Quindi la legge di Moore, sì, è vero, descrive una tendenza che c'è stata, ma questa tendenza è stata anche molto cercata e in qualche modo programmata, per cui certo parla di tecnologia, ma è anche una legge che si basa soprattutto su un ideale capitalista di produzione e di crescita costante, accelerata, continua. Tutte queste promesse sull'avere più tempo libero, eccetera, eccetera, evidentemente non sono state mantenute, e Paola Manacorda, la prima donna che ho citato, che era anche partecipato in questi convegni e in questi libri, ad un certo punto dice: ci promettono che nel futuro vivremo nella service society, io credo che piuttosto vivremo nella self-service society. Ed effettivamente non aveva torto, questi erano gli anni '80 quando diceva questa cosa, perché se ci pensiamo, tutta una serie di lavori che in realtà avrebbero dovuto liberare tempo, in realtà danno più tempo a noi perché ci dobbiamo fare più cose da sole, da appunto pagarci la nostra spesa alla cassa automatica e tutta una serie di cose derivate dall'automazione che poi portano più lavoro sulle persone. poi quindi come fare appunto a pensare al tempo nell'informatica che abbia una prospettiva intersezionale, quindi femminismo intersezionale, quindi pensare ai rapporti di oppressione come l'intersezione tra diversi livelli, e anche quando si guarda al tempo e ai mutamenti nel tempo bisogna pensare che anche il tempo è qualcosa che è una categoria che viene vissuta diversamente da diverse categorie, quindi andare a vedere, anche analizzare le intersezioni, quali contraddizioni si generano, quali problemi si possono generare. In che modo poi tutte questa concezione del tempo ci tocca anche a noi quando facciamo attivismo, anche pur volendo portare avanti una concezione alternativa dell'informatica, della tecnologia, che sicuramente non vuole essere basata su questa frenesia, su questa necessità di innovare senza nessun beneficio, soltanto perché si può o soltanto perché è figo. Sicuramente c'è un problema di aspettativa da mantenere, perché anche se noi non siamo d'accordo con questo modo di vivere il tempo, poi quando ci troviamo a interfacciarci con altre persone ci sono delle aspettative, per cui se per esempio si fa parte di un progetto in cui si offrono dei servizi, chiaro, certo, viene detto questo non è un servizio commerciale, però effettivamente delle aspettative ci sono e bisogna continuare a tenere basse nelle persone che poi usano i nostri servizi, ma anche tenere basse queste aspettative è un lavoro in qualche modo, qualcosa che richiede tempo. Poi c'è tutto un problema relativo ai progetti da aggiornare, perché e comunque se tutto il resto dell'informatica, tutto il resto dello sviluppo di software, di cose continua ad evolvere e viene aggiornato, di rimando tutto si porta a catena, tutta una serie di aggiornamenti ulteriori che bisogna fare a volte volenti o nolenti, anche quando si portano avanti dei progetti autogestiti e cose così. E poi ci sono dei problemi nelle aspettative anche relazionali, nei modi in cui diciamo ci si organizza, perché senz'altro questa appunto c'è un'influenza culturale che riceviamo da questo modo di pensare alla tecnologia come un qualcosa che ci porta in un mondo più veloce, quindi anche noi dobbiamo essere più veloci. E quindi all'interno delle comunità di nerd di vario tipo, più o meno politiche, si sente spesso parlare di duocracy, cioè del fatto che chi più fa più prende decisioni, ma qui è anche questo un problema di tempo, perché chi più fa è anche chi ha più tempo per fare, e che questo non significa che chi ha tempo per fare non debba fare, però parliamone appunto, perché come abbiamo visto parlare di tempo significa sempre parlare di tante cose diverse. Non avere tempo non vuol dire sempre magari essere pigri o aver fatto qualcos'altro, ma a volte davvero non c'è. E appunto da questo punto di vista, a volte tutti questi meccanismi della duocracy a me personalmente ricordano gli stessi tipologie di falle che ci sono quando poi critichiamo la meritocrazia, cioè il fatto che non stiamo sicuramente partendo da una base in cui siamo tutti uguali. E poi questo porta anche, quando poi la concentrazione di tempo in una sola persona diventa estrema, porta anche nei casi peggiori a dei problemi veri all'interno dei gruppi, per cui le dinamiche in cui si crea un dittatore benevolo, che semplicemente è la persona che ha più tempo da passare all'interno di un progetto e quindi poi prende tutte le decisioni perché fa tutto eccetera eccetera, e poi magari questa persona giustamente ad un certo punto va in burnout perché non ce la fa più, ed entrambe le cose sono sbagliate e non devono succedere. Quindi per concludere, volevo lanciare un po' di queste riflessioni sul tempo che ho fatto, perché secondo me può essere interessante pensarlo anche quando sviluppiamo i nostri progetti. E quindi per concludere ho tre esempi di tecnologie anticronistiche o anacronistiche, non lo so, si può cambiare, che sono pensate per appunto cambiare un po' questa visione del modo in cui usiamo la tecnologia e come impatta il nostro rapporto con il tempo. E uno è a social media, quindi un social media che però può stare solo mezz'ora al giorno collegato, dopo ti butta fuori, e volendo si possono attivare dei suggerimenti personalizzati sulle attività extra che potresti fare invece di stare sopra il social media. E insomma va un po' capito come organizzarlo tecnicamente, però l'idea è quella, magari un'ora o anche meno di mezz'ora, 20 minuti possono bastare. Poi c'è No Signal, che è un'app di messaggistica dove però i messaggi non arrivano mai. E questo ha due vantaggi in termini di tempo. Il primo è che quando scrivi un messaggio tu sai che non arriva e quindi poi non perdi tempo a guardare se è arrivato, a vedere se ti hanno risposto, perché tanto non arriva e non ti rispondono. E tu che non ricevi il messaggio chiaramente guadagni del tempo, perché non ti è arrivato un messaggio, quindi non devi leggere, non devi neanche mai rispondere, quindi è perfetto. E hai anche una buona scusa senza sentirti in colpa, perché se ti dicono ah, ti ho scritto su uno Signal e tu dici guarda non mi è arrivato, scusa se non ti ha risposto, è proprio così, quindi non devi sentirti in colpa. E poi l'ultimo è il servizio mail, che è un servizio email in cui, prima cosa, se tu mandi una mail arriva dopo 3 giorni. Tu che ricevi una mail la puoi rispondere minimo dopo 3 giorni, e poi ce ne sono altri 3 perché arrivi. Quindi questo significa che ogni scambio ci vogliono minimo 9 giorni, poi in realtà in 3 giorni li possiamo anche cambiare, mettere 2, questo è personalizzabile. E questo significa appunto non c'è più l'ansia che dice oddio c'è un'emergenza di lavoro, no, nessuna emergenza, ci vogliono minimo 9 giorni per risolvere tutte le cose. E quindi niente stress, e bello, ci riprendiamo così il nostro tempo, invece il mio è finito, e quindi ringrazio.